Il Signore ti ha dato un messaggio su come riconoscere i veri pastori inviati da Dio. E poi dopo ho letto questi commenti da parte di alcuni fratelli. Posso iniziare con quello?
È un po' come i soldi veri, i soldi falsi, banconote vere, banconote false. Cioè le banconote false circolano di qua e di là, il diavolo le ricicla e ci sono i pastori falsi. Grazie a Dio per quelli veri. Gloria, gloria a Dio.
E dopo che tu hai ricevuto il messaggio, che credo è utile per tante chiese, ma anche per la nostra chiesa, ho letto i messaggi da parte di Giancarlo e Laura e credo che è proprio la risposta è proprio il messaggio di oggi. Ti leggo. Giancarlo dice: mi sono convertito e poi mi sono trovato dentro una chiesa evangelica che innalzavano l'uomo e la religione, bloccando le opere di Dio.
Cioè, quando innalzi una religione o il pastore, automaticamente blocchi lo Spirito Santo, automaticamente, come i farisei. Per bloccare Gesù dovevano solo innalzare se stessi.
Ma il Signore Gesù Cristo ha ascoltato la mia preghiera di trovare una vera chiesa che adorasse Gesù e che la gloria va solamente a Gesù.
E Dio ci aiuti a essere così.
Le vere chiese di Dio ce ne sono. State attenti a quelle false. Guardate i frutti. Guardate prima chi la dirige, che frutti manifesta, e capirete come è la chiesa.
Amen. Bravo Giancarlo.
E poi Laura ha scritto: questi religiosi dovrebbero coprirsi il capo con la cenere e fare penitenza.
Amen. Tutti
quanti,
noi.
Quanti fedeli hanno portato alle loro chiese? Io vedo le chiese sempre più vuote.
Mancanza di evangelizzazione.
Vedo i cristiani che seguono le vie del mondo, non la via di Dio e di Gesù. Invece di fare feste e processioni con queste madonne e santi vari, perché non dicono la verità alle persone? Il mondo sta andando verso Armageddon. Se insegnassero ai cristiani il libro dell'Apocalisse, quanta gente si convertirebbe, se non altro per timore di Dio? Disse Gesù ai farisei: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Matteo 15, verso 8.
Signore, aiutaci Gesù.
Grazie, Laura. Allora, fratello Giuseppe, Giancarlo dice che in una chiesa dobbiamo prima guardare ai frutti di quelli che dirigono la chiesa. E Laura dice che in molte chiese è come in Matteo 15, come Gesù ha detto, che onorano Dio con le labbra, ma non con i frutti. E insegnano dottrine inventate da uomini, non la Bibbia. Qual è la risposta di Dio per questo problema?
Guarda, Salmo 131,1, Angelina, il Signore va al cuore. Il problema è sempre nel cuore.
O Eterno, il mio cuore non è gonfio di superbia e i miei occhi non sono alteri, non attendo a cose troppo grandi e troppo alte per me. Salmo 131, verso 1.
E che nessuno si lamenti che nella mia chiesa non vanno a evangelizzare, ma scusati. Ma scuotiti la polvere e vai tu a evangelizzare, no? Primo Corinzi 9,16, tutti siamo chiamati a evangelizzare, guai a cercare scuse da questo comandamento. Angelina.
Perché se evangelizzo non devo vantarmi, poiché necessità me ne imposta, e guai a me se non evangelizzo. Primo Corinzi 9,16.
I had a question that went along with this.
Paul dice, ho una domanda su questo.
The question is, how can one tell the difference between a truly anointed pastor or a leader?
Come si può dire la differenza tra un pastore che è veramente unto da Dio e un pastore vero?
Or if the person is just arrogant,
o se un pastore è solo arrogante.
Because we read in 1 Corinthians 15:10,
perché in 1 Corinzi 15, verso 10,
there Paul says that I labored more than all the other apostles.
Paolo dice, io ho lavorato più di tutti gli altri apostoli.
And in Numbers 12:3,
in Numeri 12, verso 3,
there Moses writes about himself, I'm the most humble man. Moses is the most humble man on the face of the earth.
Mosè scrive di se stesso: io sono l'uomo più umile su tutta la terra.
Now, if we heard someone say any of those things these days,
questi giorni, se sentiamo un pastore parlare così,
the first thing that will come to your mind is, oh, that person is being unnecessarily prideful, arrogant.
Prima cosa che ci viene in mente, ah, ma questo pastore è arrogante.
But we know that these two men were true leaders of God.
Eppure sappiamo che Paolo e anche Mosè erano veramente unti da Dio.
So how is someone supposed to tell the difference if the person is just arrogant or if in fact it's true what he's saying and he's just being truthful?
E come possiamo sapere allora se un pastore è veramente unto da Dio anche se sembra arrogante o se è solo arrogante?
Amen. Amen. È una buona domanda, no? Perché lì e lì ci vuole il discernimento di Dio. Questo che è uno dei doni più importanti è il discernimento, saper discernere. È come il banchiere che quasi a occhi chiusi lui sa che una banconota è falsa. Il musicista sa che quella nota è stonata. Così noi dobbiamo avere il dono di discernimento per distinguere un predicatore che sembra in gamba ma invece è un imbroglione e uno che invece sembra, non so, sembra nulla ma invece è nome di Dio. Ci vuole discernimento. Gesù sembrava una nullità, facilissimo per i farisei respingerlo. Guarda, noi vediamo che certe chiese sono sterili, senza frutti, perché? Perché i pastori sbagliati, i non pastori, i cattivi pastori, hanno usurpato l'autorità e vogliono dirigere senza che Dio li abbia mandati. Tutti potenzialmente possiamo essere capi, possiamo essere pastori, tutti. Però non tutti veniamo unti. Dipende dal nostro cuore, dal nostro comportamento, dai nostri frutti. Ma tutti siamo chiamati ad essere pastori, capi, leader, apostoli e tutti con lo Spirito Santo possiamo fare qualunque miracolo, qualunque, però non tutti li facciamo. Non tutti abbiamo la fede, abbiamo quello che ci vuole. Solo Dio può ungere uno e fare il pastore di chiesa. Quindi tutti siamo potenzialmente, possiamo farlo, ma non tutti veniamo chiamati. Solamente i frutti possono mostrare chi è stato mandato da Dio. Quindi guai che ci spinge di prepotenza a cercare di fare il grande pastore o apostole, è usurpazione. Perché solo Dio, come dice Salmo 75, 6, 7, cosa dice? Solo Dio può ungerci, innalzarci, altrimenti presto o tardi cadremo faccia in giù. Me lo leggi, Angela?
Salmi?
Salmo 75, verso 6 e 7.
Poiché non è dall'Oriente, né dall'Occidente, né dal Mezzogiorno che viene la possibilità di innalzarsi, ma è Dio che giudica. Egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Salmi 75, versi 6 e 7.
Va bene, questo funziona nella Chiesa, nella religione, nella politica. Andiamo a Atti 12, lì c'è un esempio nel mondo. 21 a 23.
Nel giorno fissato, Erode indossò l'abito regale e, sedutosi sul trono, tenne loro un pubblico discorso. E il popolo acclamava: «Voce di un Dio e non di un uomo!» In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato la gloria a Dio. E, roso dai vermi, morì. Ecco. Atti 12, versi 21 e 23.
Ecco, qui c'è un politico che si è innalzato e Dio l'ha abbassato. Anche, Dio abbassa anche i politici. Guarda in Europa come tutti i guerrafondai, inglesi, tedeschi, austriaci, francesi, Dio li ha abbassati tutti. Perché spingevano solo la guerra. Guarda Biden, spingeva la guerra ed è diventato il peggiore presidente americano mai esistito. Imbroglione, bugiardo, che ha perdonato per dei crimini a suo figlio e tutti lo stanno criticando, anche quello del suo partito. A suo figlio, tu fai un'eccezione per tuo figlio. Dopo che aveva promesso di non perdonarlo per i suoi crimini. Sto parlando di Hunter Biden, figlio di Biden.
That means that if someone like Moses or Paul, as I said before, had in fact not said those things, it would have been false humility.
Allora, se Paolo e Mosè non avrebbero detto quello di loro stessi, sarebbe stato considerato come umiltà falsa?
Because false humility would be saying something that's not true. No, I'm not this. No, I'm not that. When in fact they are.
Perché falsa umiltà è quando uno dice: no, io non sono così, non è vero, non è così. Quando in realtà sì, sei umile.
Beh, lì bisogna discernere. Comunque in questo caso lo Spirito Santo gli ha guidati a dire questo. E lui ha scritto il libro, non c'era altra maniera di un altro scrivere un altro libro. Dio a volte spinge i suoi unti a dire cose che sotto l'unzione possono dirle, ma altre non possono perché non sono unti. Mm-hmm. Va bene?
John ha preso il microfono. Yes, John?
Yeah, I was just wondering this morning, is it possible for a big church, when they have a lot of people in it, to have two pastors?
È possibile per una chiesa, quando è una chiesa un poco grande, con tante persone, è possibile avere due pastori?
In che senso due pastori?
Like, if it's a very big church and one pastor cannot reach all the needs of everyone, is it possible to have a second pastor, or
se,
is it there has
se
to
la
be
chiesa
one?
È così grande che un pastore non riesce ad aiutare i bisogni di tutti, possono essere due pastori?
Tu ti riferisci alle chiese moderne che sono centinaia e migliaia?
Exactly.
Sì.
E quelle chiese non sono chiese, sono chiese sbagliate quelle lì.
So what do you
think? Il problema non è avere un pastore o più pastori, che naturalmente puoi avere diaconi, assistenti, quante ne vuoi, ma qui il problema è che queste chiese non sono chiese bibliche, sono chiese per fare soldi, per raccogliere un sacco di bustarelle la domenica. No, non sono cristiane queste chiese. Saranno cristiani i poveracci che sono dentro, ma un pastore che c'è una chiesa di migliaia e che deve avere due pastori, un sottopastore, tre, quattro pastori, cioè la chiesa è sbagliata proprio alle fondamenta. Non esiste una chiesa con migliaia, che la chiesa deve mangiare insieme, frequente, capito? Noi qui nella nostra chiesa mangiamo insieme tutti i giorni, la nostra comunità. Qui siamo di diverse nazionalità e mangiamo insieme, ci amiamo, ci aiutiamo, ci conosciamo per nome. Una volta sono entrato in una chiesa e c'era il prete che sta battezzando il bambino e allora il prete non conosceva né il nome dei genitori né anche il nome del bambino. Questa non è una chiesa, questa qui è come andare al municipio. Come ti chiami?
Sì, sì.
Pinco. E cosa vuoi? Voglio sposarmi con Pallina. E lei è la Pallina, sì? E tu sei Pingo, ok? Va bene, firmate qui. Capito?
Yeah, but where do you make the division, the differentiation between a big church and a small church, like an oversized church and a normal one?
Ma Gesù ha detto due persone sono una chiesa, Matteo 18:20. Per me la migliore chiesa è più o meno come quella di Gesù. Circa 12 persone, e anche 12 sono già tante, perché adesso nel tempo della fine 12 persone, Gesù doveva incontrarsi con i suoi discepoli a porte chiuse, va bene, perché era pericoloso incontrarsi in 13, e Giuda era già andato via, erano in 12 con Gesù. La chiesa migliore è una dozzina di discepoli. Io una volta ho detto, secondo me il numero migliore è più o meno 8 persone per fare una chiesa nel tempo della fine, perché con l'anticristo in giro, con marchio della bestia, e c'è da subito nell'occhio. Quando esce deve uscire 2 a 2, 1 a 1, capito?
No, but I think the first question he said is more, can a church have two pastors in the sense two equal leaders? Can they both have equal power? Does the pastor, there always has to be a single pastor who leads the church?
Ma non può
una chiesa può avere due pastori che sono uguali in autorità o solo uno?
Non esiste.
Non esiste.
No, non puoi mettere due galletti in un pollaio. No. Quando Barnaba ha abbandonato la sua umiltà, Atti capitolo 15, e si è messo a comandare insieme a Paolo, si sono divisi. Quando Lot non era più sottomesso ad Abramo, si sono divisi. Ci siamo?
Mm-hmm.
Non esiste. Il pastore è uno. Non puoi avere un mostro con 7 teste o 2 teste. Puoi avere un sottopastore, puoi avere degli assistenti. Ma due pastori uguali non esistono, perché ci sono due diversi stili di fare la stessa cosa. Ci sono due modi diversi, giusti, però diversi. Per questo che il marito è il capo della moglie, e solamente in Cristo moglie e marito sono uguali. Cioè, cosa vuol dire in Cristo? Che sono perfettamente unite nello spirito, però la moglie non deve approfittarsene. Adesso siamo uguali, adesso mi metto a comandare il marito. La moglie deve cioè è sempre appena le cose non funzionano nella, sto parlando di una famiglia cristiana, una famiglia dove c'è un marito, una moglie atea, non voglio neanche parlarne, è l'inferno, non sposate i pagani. Però nel momento che un matrimonio non sono più d'accordo, il marito è il capofamiglia. Sto parlando di una famiglia cristiana, famiglia non cristiana non voglio neanche perdere tempo, lì sono due lingue diverse. Una famiglia cristiana in Cristo sono uguali, va bene, però se ci sono problemi il marito cristiano è il capo, il leader. Ma perché ha sempre ragione lui? No. Ma questo è patriarcato, non è patriarcato nella carne, è mondano, è il capo famiglia, così come Dio è il capo del cielo. E Gesù non è secondo dopo di lui. Gesù nello Spirito Santo è uguale, è la stessa persona, la stessa bocca, la stessa parola, lo stesso singolo spirito. C'è un Dio, un Salvatore, uno Spirito Santo.
Amen.
Non so se ho risposto abbastanza.
Sì, abbastanza.
Ci siamo?
Tornando ai pastori, dicevi che non è che tutti che si presentano come pastori sono quindi pastori, perché non sono messi in posizione da Dio.
No, è perché tutti vogliono essere pastori, ma però questi che vogliono essere pastori di solito sono falsi pastori, perché il vero pastore non cerca di fare pastore, aspetta di essere unto. Un inganno in certe chiese è che certuni di noi possono pensare a volte che è sufficiente di essere grandi insegnanti, grandi organizzatori, sapere fare la voce grossa, sapere come raccogliere soldi e scomunicare chi non ci piace. Non è questo il pastore, questo è il mercenario. E purtroppo è quello che ci troviamo nella maggior parte delle chiese, grazie a Dio per quelle buone. Cioè atteggiarsi a capi, diaconi, pastori, profeti, apostoli, guide, è il modo in cui il nemico adesca i superbi tra di noi, la sua esca, la superbia, ed ecco il superbone che la prende. Se Dio non ci ha chiamati e non ci ha unto, ci aspetteranno solamente le punizioni e gli abbassamenti di Dio. Va bene? Cioè la domanda è: come puoi sapere se Dio ti ha unto? Beh, come puoi sapere se sei unto? Dai frutti, no? E se facciamo finta di essere capi solamente perché abbiamo un diploma teologico, ma senza che Dio ci chiama, ci unge e ci manda, stiamo seguendo la via del maligno. E la vecchia storia di Caino, va bene, della stessa chiesa, della stessa religione, cioè la stessa famiglia, da Medeva, così. E Caino che vuole la benedizione di Abele, però rimanendo capra ed egoista e violento e assassino com'era. Cioè c'è gente potente e anche apostoli che ci hanno provato nella Bibbia ad andare quando Dio non li aveva mandati. Ho parlato di Barnaba, che si era inorgoglito contro Paolo in Atti 15, ma parliamo anche di re Saul, 1 Samuele capitolo 13, capitolo 15, re Saul che si inorgoglisce e allora capitolo 13 vuole fare il sacerdote, quando Dio aveva detto il re di Israele non possono essere sacerdoti, e ha detto il sacerdote non può essere re, perché questo lo fa diventare un dittatore, re, sacerdote. Cioè sappiamo che Davide era sacerdote, era re, era profeta, ma lui non ha mai spinto queste cose. Quando è arrivato Nathan, così era 2 Samuele capitolo 12, credo, è arrivato Nathan, lo ha sgridato, Davide si è sottomesso al profeta Nathan, e c'era un sacerdote di Israele, lui si sottometteva. Però lui nello spirito gli racchiudeva tutti e tre questi doni, ma non li ha mai sbandierati e spinti, come Saul che voleva fare il sacerdote. 1 Samuele 13 ha offerto sacrificio. Vediamo gli stessi 12 apostoli che Luca 22, 24, 27 si mettono a litigare su chi è la più grande, poi arriva Gesù. E Gesù gli dice, vai lì Angelina, Luca 22, 24-27,
sì.
Gesù gli dice: i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. 26, Angela. Ma per voi
non deve essere così.
Anzi,
il più grande tra di voi sia come il più piccolo.
E chi governa
come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Luca 22, versi 24 a 27.
Gloria a Dio.
Amen. Amen. Grazie, Signore.
I had a question. Wasn't Saul anointed by God?
Hai menzionato Barnaba, Saul, che non erano leader e per questo che hanno avuto problemi nella loro chiamata. Ma Saul non è stato unto da Dio?
Sì, certamente che è stato unto da Dio. Però lui ha deciso ha perso il sapore, è diventato sale senza sapore, si è inorgoglito, voleva uccidere Davide, che sentiva che Davide era il vero re, dice: lo uccido così non diventa re. La stessa cosa che Erode ha ucciso i bambini a Betlemme, non voleva un altro re. Va bene, era unto, però anche il diavolo era unto in cielo.
Ok, camminando in disobbedienza ha perso l'unzione.
Sì, camminando in superbia, sì.
E come possiamo assicurarci che ognuno di noi siamo pastori mandati da Dio, non innalzati da noi stessi?
Ma guarda, Giovanni 13 c'è un bellissimo esempio. Solo modo di diventare vere guide di Dio non è il diploma alla scuola teologica pentecostale, cabattista o cattolica o mormonica. Giovanni 13, ce l'hai, verso 4.
Si levò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se ne cinse. Giovanni 13, verso 4.
Quindi Gesù si è messo a lavare i piedi. Il punto è, non è i piedi materiali. E nello spirito il pastore deve essere il servo della Chiesa, non il cassiere che aspetta le bustarelle.
Sì.
Noi stiamo ricevendo decime dei fratelli che seguono questa Chiesa dalla radio, Chiesa dello Spirito, ma quando abbiamo cominciato noi neanche ci sognavamo di ricevere un centesimo dal nostro ministero alla radio, ti ricordi, Angela?
Sì.
Non neanche ci speravamo, neanche ci pensavamo.
No.
Abbiamo investito tutti i soldi che avevamo per comprarci un microfono, un mixer,
sì.
E siamo rimasti al verdissimo. E poi il Signore ha toccato a cuore ai fratelli quelli veri, che non si limitano a pregare, ma dicono: qua bisogna dare tutti gratis. Allora, invece di vendere libri di qua, libri di là, mettere un prezzo su tutto quello che predichiamo, i fratelli lo rendono possibile.
Amen.
Grande il vostro premio in cielo.
Amen.
Va bene?
Sì. Amen.
Guarda, Primo Pietro, guarda, c'è una scrittura lì. Primo Pietro 5, andiamo al 2 fino al 4, guarda.
Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo.
Non per vangelo di prosperità. Datemi i vostri soldi che poi Dio vi benedice dopo domani. Mercenari.
Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Primo Pietro 5, versi 2 a 4.
Proverbi 27, 23. Prendiamoci cura delle pecore. Cosa dice?
Guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore. Abbi gran cura delle tue mandrie.
Cioè,
Proverbi 27, 23.
Mandrie di pecore. Attenzione, non essere mercenari. Proverbi 24, 30 al 34. Che succede alla lazzaronia spirituale?
Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato. Proverbi 24, versi da 30 a 34. Allora, qual è il modo migliore di insegnare?
Il modo migliore di insegnare in una chiesa, e non c'è altra via se non quella dell'unzione di Dio, ma che deve essere autentificata e dimostrata per mezzo dell'umiltà, per mezzo della fedeltà pastorale. Sapere guidare le pecore attraverso la parola, non attraverso la conoscenza biblica, ma attraverso la parola guidata dallo Spirito Santo. Ma la conoscenza biblica non è uguale, no, perché i farisei ce l'avevano. Lo Spirito Santo deve guidare a tagliare la parola nel modo giusto. E questo non è religionismo e ritualismo. Non sono le liturgie ripetute a pappagallo, ma è lo Spirito Santo. Noi sappiamo che ci sono chiese che preparano il calendario della predicazione l'anno prima, ma siete impazziti.
È vero, è vero.
Siete impazziti. Gesù dice: non premeditate cosa dovete dire. Adesso arriva questo pappalardo qua, dice: non deve essere l'omelia non più di 8 minuti. Ma sei impazzito! Ma sei impazzito! 8 minuti non riesco neanche a scaldarmi. Questo lo puoi dire a una chiesa morta, stramorta, come appunto i cardinali che tu nomini, che sono tutti comunisti e massoni. Loro, 8 minuti, ma neanche 8 secondi, toglietevi di torno. Il pastore deve essere, sull'esempio di Apocalisse 11, i due profeti, il pastore segue l'esempio dei 144.000 che stanno arrivando, e guidare la barca dalla sua chiesa tra le tempeste, i mari di questo tempo della fine, con una mano sul timone, l'altra con la bussola dello Spirito Santo e la Bibbia. Questo è il pastore. Timone che va in base a cosa dice la bussola, non liturgia preparata l'anno prima. Cioè la predicazione si è basata su quello che l'anno prima. Stiamo scherzando. E dov'è lo Spirito Santo? Io voglio basarlo su un'altra cosa. Quindi non solo insegnare le pecorelle archeologia passata, remota, della Bibbia. Sfoggiare conoscenze enciclopediche. Cosa sta dicendo lo Spirito Santo adesso? Io bisogna sapere cosa Gesù vuole da me adesso, cosa Gesù mi dice adesso, non 2000 anni fa. Sì, possiamo studiare il Vangelo 2000 anni fa, quello è il fondamento, non cambia mai, ma com'è che lo Spirito Santo ci guida a volare su quel fondamento? Le prediche che non sono comprese dai bambini, per la maggior parte, bambini dico di 7 anni, io direi che sono solamente, come dire, sceneggiate di superbia.
Questa è una cosa che i fratelli spesso dicono, che vogliono capire in modo semplice, un linguaggio semplice, qualcuno che spiega la Bibbia. Per questo sono molto grati.
Signore, infatti, quando Gesù predicava, Signore, io ti accesterei così, i bambini correvano a Lui.
Sì.
Invece oggi sì. I bambini è la prima cosa che mancano alle chiese, perché le chiese sono morte, stramorte, seppellite, nella maggior parte. Allora andiamo a Luca 18, perché gli apostoli sbagliarono su questo. 15 a 17, Angelina.
Portavano a Gesù anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo, li sgridavano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto». Luca 18, versi da 15 a 17.
Gloria al Signore.
Amen.
E allora Dio ci aiuti. Guardiamoci delle guide false, come ce ne sono nell'attuale cristianesimo.
Amen.
Ma credo che ci siano anche quelli veri, però.
Sì,
e ci sono quelli falsi, che a tutti i costi vogliono essere grandi capi, grandi apostoli. Vediamo la superbia di chi si erge sui piedistalli delle religioni e vediamo l'umiltà di Cristo nelle sue vere guide, con la vera umiltà che presentano, che vivono. Dio aiutaci a essere di questi. Apocalisse 3:12, cosa dice il Signore a questa alla chiesa di Filadelfia? Cosa dice Angelina?
Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo, da presso all'Iddio mio e il mio nuovo nome. Apocalisse 3:12.
Gloria al Signore, grazie a te Gesù. Il Signore vuole che siamo colonne nel tempio di Dio. Ciò non significa che uno deve essere un cristiano forte nella carne. Uno può essere su una sedia a rotelle, va bene? Uno può essere nella carne debolissimo, ma nello spirito una fontana di amore. Preghiamo. Fatemi concludere una preghiera, fratelli. Signore, aiutaci a tenere gli occhi su di te. Non sulle cose materiali che scompaiono, ma sulla tua parola. Benedici i fratelli che cercano te e non il mondo. Benedicili, Signore, che non cercano di innalzare se stessi, la loro religione, ma innalzare a te. Sì, perché tu non hai creato le religioni. La religione è un'imitazione del mondo secolare, delle religioni secolari, si chiamano religioni. Signore, aiutaci a camminare in te, per te, con te. Signore, preghiamo, Signore, che vogliamo venire a te, a non presentarci, Signore, davanti a te con delle lampade invece dell'olio piene di noi stessi, del nostro religionismo, ma piene della nostra obbedienza ai tuoi comandamenti. Gesù amato,
amen.
Ti benedico Gesù, aiutaci a non pensare che essendo buoni religiosi, ecco siamo arrivati, che Signore tu hai detto, 1 Corinzi 10:12, hai detto, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.
Amen.
E allora Signore, aiutaci Signore a non pensare che io sono questo, io sono quello, perché sono di questa, di quella religione. Signore, la sola religione che a te ti interessa è quella dell'amore, è quella della fratellanza vera, è quella di condividere il pane col fratello. Signore, ti benedico, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo vi benedico, fratelli.
Dio ci aiuti.
Dio ci aiuti a essere così. Nel nome di Gesù, amen.
Amen. Ascoltiamo un canto, quel bellissimo canto di Silvano Martinelli, Getta le reti, e poi andiamo alle richieste di preghiera.
Avete mangiato con me, vissuto con me, avete visto, sentito le mie parole, abbiamo camminato insieme tanto, sono stato con voi, quando eravate soli, io ero con voi, vi dicevo ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai. Getta le reti, Mattia, getta le reti.
sei parte di me. Alzati dalla tua vita e segui le mie parole. Ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai. Let it in.